Mi sto riferendo, ecco, a ciò che più ci interessa. E dicevo prima, ciò che più ci interessa siamo noi, ma non noi in astratto, ma il nostro patire, il nostro soffrire, il nostro essere il luogo del patimento e della morte possibile. Questo è ciò che innanzitutto ci interessa, se no perché Gesù avrebbe detto ama il prossimo tuo come te stesso? Perché anche Gesù sa che l'amore primario è per noi stessi, ma non è un amore per un contenuto indeterminato, è amore per e volontà, amore uguale volontà di uscire dal patimento. Tutti noi il dolore, il patimento, l'angoscia lo conosciamo. I giovani sono in una situazione particolare perché imparano a patire. C'è un modo di tradurre la parola filosofia o di interpretare la parola filosofia come appunto amore della sapienza. Prima abbiamo dato quell'altra versione, è cura per ciò che è chiaro, la straordinaria sapienza del linguaggio. Anche in questo caso il linguaggio mostra la densità delle parole che viene sbiadita nelle traduzioni correnti, cura per ciò che è chiaro. E c'è un altro decadimento dell'interpretazione della parola filosofia, quando la si interpreta come ciò che nasce dalla meraviglia. Chissà quanti di loro avranno studiato su qualche testo, su qualche manuale scolastico, la filosofia nasce dalla meraviglia. È un'orribile traduzione della parola filosofia, perché quando Platone e Aristotele usano ciò che noi traduciamo con la parola meraviglia, usano loro nella loro lingua, la greca, usano la parola zauma. Ma zauma primariamente non vuol dire meraviglia, vuol dire l'angosciato terrore per la vita. Angosciato terrore. La filosofia nasce dal terrore per la vita. E cos'è la vita? È il luogo appunto del patimento, del dolore, della morte. Quindi non la filosofia nasce dalla meraviglia che si può provare, che è l'immagine che fa venire in mente questa parola meraviglia, quella di uno intellettuale che se ne sta tranquillo nel suo studio. Poi se si seguono certi testi aristotelici vede che la diagonale non è commensurabile al lato, allora si meraviglia. Ci mancherebbe anche quello che la filosofia fosse questo stupore intellettuale di un intellettuale tranquillo nel suo laboratorio culturale. E fortunatamente Aristotele dice anche il philomizos è in qualche... philomizos vuol dire l'amante del mito. Anche il philomizos è in qualche modo filosofo, e lo dice mentre chiarisce la parola zauma. E allora non possiamo pensare che colui che ha cura per il mito abbia cura per il mito perché si meravigli secondo quella, in quell'atmosfera rarefatta della quiete intellettuale dove la diagonale non è commensurabile al lato. No, l'uomo del mito è l'uomo che impara per la prima volta che cosa vuol dire morire, che cosa vuol dire soffrire, che cosa vuol dire il calare del sole. Ma se lo immaginano loro l'uomo primitivo che per le prime volte da quando apre gli occhi verso il cielo e cioè incomincia a capire qualcosa, vede che a notte le cose spariscono, sparisce tutto. È una morte più terribile di quella che oggi noi siamo imparati a conoscere quando ci rapportiamo alla morte di qualche conoscente che sia abbastanza lontano dai nostri affetti immediati. Se lo immaginano loro l'uomo primitivo che vede per la prima volta vicino a sé un corpo che si ferma, che non parla più, che imputridisce. Sono esperienze radicali che segnano il modo in cui uno vive e il modo in cui uno pensa. Ecco, siamo entrati